vestita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio,
farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Benvenuti a Vita da, il programma dei mestieri, tutto quello che avreste voluto sapere sul lavoro degli altri e non avete mai osato chiedere. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Balmelli e buongiorno Noa, apprendista elettricista. Ben arrivato a Rete 3.
Buongiorno, è un piacere essere qui per me.
Ecco, anche per noi.
La tua età, Noa, quanti anni hai?
Ho 27 anni.
27 anni e sei adesso al secondo anno, giusto, di apprendistato?
Sì, sono al secondo anno di apprendistato da installatore elettricista.
Installatore, perché cosa cambia? C'è anche un altro tipo di formazione?
Sì, c'è la formazione triennale,
sì,
che è elettricista di montaggio, mentre sì, quella quadriennale è installatore elettricista.
Ok, quindi hai qualcosa in più, si può dire, una formazione un po' più...
Un qualcosina un po' più approfondito,
certo,
sì.
Certo, certo. Ok. E, allora, tu di dove sei? No.
Io sono di Arbedo.
Di Arbedo, ok. E lavori, la tua ditta dove ha sede? Dove poggia?
Ha sede a Malvaglia e Giubiasco, più un piccolo magazzino a Origlio.
Perfetto.
Cioè, incredibile, cioè se siete su tre distretti, clamoroso.
Sì. Una grande ditta, una ditta importante, sì. E lavori principalmente però in Valle di Blegno, giusto?
Nel sì, in Valle di Blegno e in zona bellinzonese, Giubiasco.
Sì, sì. Allora, cosa ti ha spinto a scegliere questo mestiere di elettricista?
Ma allora... Io sono comunque sempre stato appassionato un po' di scienza, fisica, e quindi l'elettricità devo dire che è un campo che ti fa scoprire molte cose, è molto interessante
comprendere. Ma fai degli esempi?
Ma anche semplicemente capire come la carica negativa degli elettroni e la carica positiva dei protoni, capire come funziona, come può esistere l'elettricità, per me è una cosa... Sì. Wow, proprio.
Stai parlando con gente che aveva il 3,5 a fisica.
Esatto, mi tiri fuori delle robe di 42 anni fa.
No, però allora facciamo un passo indietro. Se Paolo me lo consenti, farò un passo indietro.
Facciamolo volentieri.
Abbiamo detto: Noah è al secondo anno di apprendistato ed ha 27 anni. Perché, come tanti ragazzi e ragazze della Svizzera italiana, uno può anche decidere di cambiare strada a un certo punto. Tu avevi iniziato con un'altra professione, quale possiamo dirlo?
Prima facevo l'operatore di palcoscenico.
Ah, attenzione, quindi operatore di palcoscenico, spieghiamo per Paolo che non frequenta.
Sì, audio, video, luci.
Esatto.
Nei teatri anche della Svizzera italiana.
Cosiddetto service.
Il service. Mondo degli eventi, sì.
Il famoso service. E questo, come mai scegliesti questa professione all'inizio?
Ma l'ho scelta per passione per la musica, per la tecnica, audio, luci.
Cioè l'idea di essere a contatto anche col mondo della musica,
sì,
il mondo degli artisti.
E approfondirla anche in modo tecnico, sì. E quasi scientifico, no? Dove si studia tecnica audio,
certo,
luci, si studiano veramente cose interessantissime.
E poi però è capitato che proprio mentre stavi formando ti è arrivata la pandemia.
Eh sì,
poi se ci ricordiamo, soprattutto penso all'Italia, ma anche qua, ma soprattutto in Italia, gli artisti, i cantanti famosi,
che guadagnavano qualcosa di più,
hanno spezzato una lancia in favore proprio degli operatori di palcoscenico e insomma chi lavorava nel campo della musica, sottolineando quanto il vero precariato era costituito da questa categoria qua. Allora facciamo una cosa, ci prendiamo subito una pausa parlando di grandissimi cantanti e ascoltiamo Max Gazzè.
Di Arbedo, lui è di Camorino, siete un po' regionale. Allora Noa, apprendista elettricista al secondo anno, ci stavi raccontando un tuo percorso precedente, che facevi l'apprendistato di operatore di palcoscenico, e cosa ti è capitato in questa prima formazione che poi hai lasciato per fare l'elettricista?
Ma devo dire che è una professione dove vedi tante cose diverse, perché fai congressi, fai concerti, a volte piccoli, a volte grandi, e può capitare di tutto. L'artista che magari ti chiede delle cose assurde, ti fa delle richieste di avere sul palco magari un'amaca per riposarsi.
Ah, o... e parliamo degli Squagia Malvagia.
Cioè, parliamo di artisti di grido o di gente scappata di casa?
Gente che non saprei, un po' di tutto. Gente che magari non sono nemmeno loro in grado di dirti che genere musicale suonano.
Ma quelli che vogliono le luci nere?
Le luci nere capita spesso ai congressi, le chiedono spesso ai congressi come sfondo.
Scusa, ma esistono le lucine? Cos'è
no,
la luce?
No, la luce, cioè il nero è l'assenza totale di luce, quindi non possono esistere.
Spesso... Però tu magari sei lì con gente che guadagna tot K, non puoi dirgli che non esiste la luce nera.
No, glielo devi dire, però gli puoi dare un'alternativa o capire cosa lui si stesse aspettando.
Ottima risposta.
Allora, torniamo al mondo dell'elettricista, l'apprendistato che sta facendo ora Noa Poncioni, il nostro ospite di giornata, perché ci scrive un nostro ascoltatore, dice: ciao a tutti, io oggi sono ingegnere informatico e dirigente d'azienda. Dopo le medie ho fatto l'apprendista elettricista, che mi è servito tantissimo, perché l'elettricista è muratore, idraulico, falegname, carpentiere, pittore, tutti i mestieri. Perché scrive questo? Perché devi fare un po' di tutto come elettricista?
Beh, che in effetti devi saperti arrangiare, ci vuole comunque una manualità generale, non solo specifica su questa professione.
Okay. E... perché tu magari devi sventrare un muro,
capita,
e poi lo devi rimettere a posto per sistemare dei cavi.
Ci puoi raccontare l'episodio che dicevi prima di entrare in trasmissione, quello che magari devi andare dove ci sono i cavi dietro un muro, devi andare giù come Bruce Willis in trappola di cristallo praticamente carponi, dove non puoi neanche alzare il cozzone.
Sì, mi è capitato durante il primo anno di dover entrare in un solaio che aveva, penso, 80 centimetri di altezza.
Quindi tu dovevi strisciare.
Sì, e c'era tutto il fondo di lana di vetro.
Quindi avevi la protezione. Pizziga. No, è anche pericoloso.
Pizziga. Sì, certo. Sì, sì. Mi sono coperto da cima a fondo, proprio da testa ai piedi.
E... sembrava un film d'azione, praticamente.
Sì, poi era solamente per andare a collegare dei tubi, sì, che erano
dove fai passare i cavi.
Dove poi fai passare i cavi, sì. Era...
è vero che hai trovato anche il cadavere di un roditore?
Oh, quelli più di uno.
È vero?
Lucertole, roditori, all'interno dei vecchi quadri elettrici sono...
molto... la normalità, sì, perché sì, vanno sì. Lì.
Ma dopo cosa fai? Scorsa. C'hai i guanti e le metti da parte.
Sì,
vai, cioè, non ti se li porta a casa, Paolo. Li porti al museo. Al museo del San Vabbè, del Monte San Giorgio. Andiamo avanti. Allora, hai già un'idea chiara di che elettricista vorresti diventare? Mi spiego, ci sono specializzazioni poi nel tuo mestiere?
Sì, allora, l'elettricista, devo dire che di tutti gli apprendistati nell'edilizia, diciamo, è forse uno di quelli che apre più strade dopo, senza maturità.
Questo qualcuno ti ha detto di dirlo prima di venire qua?
No.
È proprio farina al tuo sacco.
Sì, sì, perché anche senza maturità tu comunque poi dopo puoi fare 2 anni, dopo l'apprendistato puoi fare 2 anni per diventare pianificatore, oppure fare l'apprendistato da pianificatore direttamente. Poi puoi fare...
il pianificatore?
È quello che proprio fa i disegni e pianifica un impianto elettrico.
Cioè, perché tu devi sapere bene da dove entra la corrente in casa, per dire, dove vuoi farla andare, dove farla passare.
Devi sapere quanta te ne serve, quanti amperi ti servono per alimentare una casa, devi sapere quanto ci metterai, fare le offerte anche è un compito del pianificatore. Sì.
Ho capito.
E dopo ancora che stai dicendo?
Ci sono i capi progetto, quindi che fanno anche i controlli RASI, rapporto di sicurezza.
Sì, attenzione con la terminologia.
No, i rapporti RASI, spieghiamo perché sono importanti. A cosa serve alla fine tu costruisci una casa, prima di andarci a abitare, si parla sempre di questo rapporto, giusto, RASI?
Sì, rapporto di sicurezza.
E perché serve? A cosa serve?
È un controllo, serve a controllare che tutto l'impianto sia a norma.
Cioè, detto in parole che povere, nessuno rischia, per
che nessuno rischia di farsi male, che non si rischia di rompere le cose.
Okay. Quindi che controlli fai? Che tutti i cavi siano coperti, che esca la giusta quantità?
Sì, sì, ci sono magari tantissime norme, ce ne sono tantissime.
Sì.
Però sì, in linea di principio le norme servono a impedire che si facciano male le persone, gli animali e che si rovinino le cose.
Te capì, te
tu
capì.
Ti abbiamo detto di portare tre oggetti del tuo lavoro, tra poco ce li mostri, e io voglio sapere anche se al primo e al secondo anno cambiano le tue mansioni, cioè quante cose puoi fare da apprendista, ce lo dici tra poco.
Sì, va benissimo.
Ci scrive Brennix: un buon elettricista ha sempre con sé una scatola di scintille e la calamita del rame. Saluti Brennix.
Vabbè, ma non ci casca.
Dopo spieghi.
Oggi facciamo vita da elettricista. Allora, questi scherzi che fanno gli apprendisti, la scatola di scintille, tu,
sì,
tu hai cominciato l'apprendistato che avevi già più di 20 anni.
Non mi fregano, non ci casco, però...
Ci hanno provato?
Quando facevo il primo apprendistato, sì, capita, penso in tutti i lavori.
La scatola di scintille.
Allora, i tre oggetti che caratterizzano un po' il tuo lavoro, cosa ci hai portato? Falli vedere anche
allora,
in camera.
Questo penso che sia l'oggetto più importante per un elettricista.
Uh-huh. Cos'è, un tronchese?
Sembra una forbice.
Sono delle forbici da elettricista, sì. Mi chiamano così. Uh-huh. Tagliano qualsiasi cosa. Okay. Cioè, è sorprendente quanto siano efficaci. Poi molti elettricisti usano... Per il 90% delle cose che fanno usano le forbici, poi per il restante 10% tutti gli altri attrezzi, anche se non si dovrebbe proprio farlo così.
Certo. Comunque sono delle forbici, descrivile Paolo per chi ci sta solo ascoltando, con
con delle lame cortissime, sembra un po'... A cosa lo paragoneresti questo attrezzo? A un tronchese?
Sì, tronchese...
Tronchese, ok.
Allora come lo guarda? C'è un rapporto tra te e quelle forbici?
Ti parlano con le forbici?
sono importanti perché ti permettono veramente di lavorare velocemente. Molti preferiscono usare le forbici piuttosto che lo spellafili, proprio perché ce l'hai sempre in mano, ce l'hai qui così. Perché non le tieni neanche come delle forbici
ma
normali.
Ma incredibile, sembri un violinista come le tieni.
Sì, è vero. Attenzione a non farsi male.
Pistolero.
Attenzione, che lo studio è nuovo.
Sì,
okay,
sì. Andiamo, ecco, non tagliare il cavo del microfono di Paolo, per carità, che sennò... Allora, abbiamo che ha cose interessanti da dire comunque ancora, Paolo, per qualche anno. Sta ridendo Paolo Guglielmoni. Il prossimo oggetto che ci hai portato,
vai,
qual è?
È il cercafase, il cacciavite cercafase.
Cioè, così da vedere sembra un cacciavite rivestito di un materiale, immagino, isolante.
Sì.
Però cosa vuol dire cacciafase?
Cercafase.
Praticamente dalla punta fino a questo contatto che c'è qui dietro,
sì,
c'è un circuito elettrico. C'è una piccola resistenza, in realtà con un valore molto grande, mm-hmm, e una lampadina.
Sì.
E quando noi andiamo ad appoggiare la punta su una fase,
su una presa, quindi
sulla fase
della presa,
dove arriva l'elettricità,
sì, va bene,
dove arriva,
sì,
non dove riparte,
sì,
e appoggiando il dito su questo contatto,
okay,
si illumina una lampadina per capire se c'è elettricità.
Sì.
È interessante perché stiamo sfruttando il nostro corpo come circuito elettrico per completare, per completare il tutto,
certo,
e farlo funzionare. Se lo appoggi e basta.
Il corpo funge da messa a terra o...
Da messa a terra, neutro, sì, praticamente, okay.
Scusa, una domanda importante per te, no? Anche il corpo di Balmelli funzionerebbe?
dipende quanta acqua c'è dentro.
parecchia, mamma mia, doma acqua. Anche un'acqua in biretta. Senti, no, poi il terzo oggetto che ci porti quest'oggi è...
Allora, ho portato il coltello per motivi più che altro, altri oggetti più ingombranti non li potevo portare.
Ah, peccato.
Mi permetti?
Ma vorrei dire una cosa, questo è un coltello moderno. I coltelli di una volta erano molto più belli, ma avevano la lama troppo grande.
Cioè,
avevano più di 4 dita, quindi adesso li fanno così.
Ma sono anche illegali, quindi sono considerati armi. Invece così corti?
Ora che sono più corti e non hanno la punta in quel modo, ma sono arrotondati, sì, sono meno pericolosi.
Ho capito.
Però non li usa più nessuno perché sono scomodi.
Cioè, usi le forbici a posto
del
coltello. Tanto Paolo non riesce a chiudere con la custodia il coltello. Ecco. Sembra Balotelli quando voleva mettersi la casacca, è stato lì un quarto d'ora.
Ferma. Allora, senti, dobbiamo rimandare la domanda: che cosa stai facendo al secondo anno di apprendistato? Rimani lì, Noa, e tra poco torniamo. Eccoci qua con Noa, apprendista elettricista al secondo anno. Allora Noa, abbiamo questa questione che vogliamo capire. Al primo anno un apprendista elettricista è limitato dalle norme di sicurezza? Cioè prima di mettere le mani deve imparare?
Assolutamente sì. E al primo anno un elettricista può fare ben poco, può veramente fare ben poco. Diciamo che dal primo corso interaziendale che fa a Gordola, allora puoi iniziare a fare le prime cose, perché è lì che ti insegnano veramente di preciso come farle in sicurezza.
Dove non mettere le mani, insomma.
Quindi anche all'inizio praticamente magari metti solo le placchette sulle prese.
Esattamente.
E poi dopo come vai avanti?
Dopo inizi a mettere le prese, poi quando sai come si collegano gli interruttori, gli schemi 3, gli schema 6, allora dopo puoi iniziare a farlo. E va tutto un po' a gradini, ogni anno sali di un gradino con i corsi interaziendali dove ti vanno a spiegare nello specifico il perché e il per come.
Ci puoi spiegare cosa vuol dire lavorare sotto tensione?
Lavorare sotto tensione è una cosa che si cerca di evitare possibilmente, perché è molto pericoloso.
E quando sono i pirolini del quadro elettrico sono tutti su?
Sì, quando gli interruttori di sicurezza sono tutti su.
Ma perché bisogna lavorare sotto tensione a volte? Perché non si può buttare giù il pirolino?
Certo, a volte magari in uno studio, in un ospedale, in certi posti dove non possono permettersi di rimanere senza elettricità neanche per 10 minuti, è necessario lavorare sotto tensione e si adottano delle misure di sicurezza ben precise che vanno seguite, ma si può fare solamente dopo il corso interaziendale del terzo anno.
Io ho una domanda proprio da Guglielmoni, perché sappiamo che per me la vita reale è un problema, no? Se io non avessi avuto la RSI avrei avuto difficoltà a abbracciare questa vita.
Lei comunque No, sto pensando a voce alta, Paolo, scusa.
Hai detto lei comunque.
Scusa.
No, ma visto che oggi siamo ipercablati, no? Cioè praticamente la corrente l'abbiamo bisogno per tutto, dalla ricarica del telefonino, al computer, tutto è collegato con la corrente, eccetera. Adesso sto facendo un po' le mie cose un po'...
da boomer, però hai ragione, ecco, fondamentalmente.
Ma non si rischia come nei film di un blackout totale? Cioè di mandare
c'è stato
giù
in Spagna ad esempio quest'anno,
c'è stato
l'anno
poi
scorso.
I motivi per cui avvengono i blackout non ne ho idea, nel senso può esserci un guasto nelle linee di distribuzione.
Ma come fa la società moderna a sopportare così tanto ciucciamento di energia?
In che senso, Paolo?
Praticamente continuiamo a ciucciare energia.
Devi produrla, l'energia devi produrla, devi comprarla all'estero.
E non c'è un momento di clash tra queste due esigenze? A un certo punto
la richiesta è troppa. Ma infatti per questo le aziende elettriche, per esempio negli orari di punta, dove tutti si mettono a cucinare, allora c'è una richiesta molto più grande di energia, perché tutti hanno i fornelli accesi che consumano tanto, per dire. E infatti ci sono dei blocchi delle aziende dove per esempio in quel momento bloccano il boiler in modo che il tuo boiler si spegne e non assorbe energia, proprio per risparmiare sugli orari di punta o cose del genere.
Cioè c'è qualcuno che ci pensa?
Sì, assolutamente.
Allora, siamo con Noa Poncioni quest'oggi e parliamo di apprendistato di elettricista. Intanto io leggo un messaggio che ci manda Katia, dice: buongiorno, parlo per esperienza. Noa, per essere solo al secondo anno, è davvero sul pezzo, sveglio e farà strada, bravo. Tu sai chi sia questa Katia?
No, però la ringrazio molto per il complimento.
Bene, Katia.
Spero che abbia ragione.
Katia, noi possiamo dire che hai ragione, perché sappiamo che Noa ha chiuso il primo anno di apprendistato con la media del 6.
Qui parliamo delle materie di scuola, no?
Sì, in realtà anche ai corsi interaziendali.
Anche i corsi,
cioè, la media del 6 vuol dire che hai 6 dappertutto. Come fai?
Sì, in realtà è del 5,95, ho preso un 5,5 che mi rode, però sì. io dico che è il 6, perché me lo meritavo.
Ma bravo, dov'è che dici che è la media del 6? Quando vai a fare al bar con gli amici dici: sapete che sono uscito con la media del 6?
Sì. A lavoro invece non te ne vanti molto perché ti dicono sì, però lavora.
Certo, ma no, cerchiamo di far capire quanto comunque un ragazzo che esce dal primo anno di apprendistato con la media del 6, comunque abbia ancora comunque qualcosa da imparare. Facci certo. L'esempio dei
colleghi più anziani,
come li
vedi come dei vecchiacci, come capita da noi nel mondo dell'intrattenimento, che i giovani ci vedono così come delle persone da parcheggiare in qualche ricovero, oppure tu hai rispetto dei colleghi più anziani?
No, un grandissimo rispetto e anche un'ammirazione, perché una cosa che ho potuto notare che mi ha sorpreso molto sono le capacità di problem solving di un elettricista che ha tanta esperienza, veramente
cioè,
tanta.
Fammi degli esempi pratici.
Per esempio, capita di dover fare delle liste difetti, quindi quando viene fatto un RASI, dopo ogni 20 anni in un'abitazione bisogna fare il controllo di sicurezza.
Sì. E sono dei check che si fanno dopo.
Si controlla quindi, che sia tutto in regola. Sì. Quello che non è in regola si scrive in una lista, questa si chiama lista dei difetti. Poi si manda qualcuno a correggere questi difetti. E ho notato con alcuni miei colleghi che sanno trovare magari un problema, magari c'è una valvola, un interruttore di protezione che non sta su, e loro invece di dover stare qui passo per passo a capire dov'è, hanno un'intuizione e magari dicono: scommetto che in quella lampada c'è il neutro che sta toccando la terra, per dire, adesso era un esempio un po' blando così, però è veramente sorprendente come ci arrivano intuizione. Io
cioè
mi sarei
perché loro dicono, si lanciano in un pronostico, poi ovviamente provate a vedere se è davvero quello, ed è davvero quello, e tu ti chiedi ma come cavolo ha fatto.
Certo, sì, c'è proprio un episodio dove era una lampada, adesso poi non mi ricordo esattamente il problema che c'era, però mi aveva sorpreso, ed è uno dei nostri colleghi che ha tanta, veramente tanta esperienza, soprattutto nel fare liste difetti.
Ma quindi tu lì ti dici: mamma mia, quanta minestra devo ancora mangiare.
Certo, però quello lo puoi imparare solo con l'esperienza.
Quindi
Paolo, da noi sono le nostre mogli che sono brave a farci le liste difetti, vero? salutiamo, vi amiamo tantissimo. Scusa, ti ho interrotto. No, dai, ma salutiamo.
Quanto è vero. Andiamo avanti.
No, a proposito di liste, io ho 10 domande, ti vorrei torchiare con 10 domande che facciamo a tutti i nostri apprendisti, ma anche ai nostri ospiti VIP, le facciamo adesso. Qual è l'ultimo pensiero prima di andare a dormire, Noah?
Oddio.
Cioè, la domanda è: lavoro oppure, non so, ti fai un sogno su una ragazza? Cioè,
ma
capito?
Paolo!
Quale ambito scegli a livello di testa tuo prima di andare a dormire?
Prima di andare a dormire penso a che ora ho la sveglia, in realtà.
Cioè, controlli di averla messa.
Perché sì, io sono un dormiglione, ne metto anche 5-6 di sveglia, perché sennò...
Quindi stamattina ti ringraziamo per esserti svegliato alle 4.45, perché sì. Si sposta con i mezzi pubblici, no? Grazie di cuore. Quindi a che ora ti svegli, se non... A parte questa mattina.
Per andare a lavorare?
5.45-6.
Okay. È comunque un buon orario. Ti dici alla mattina: che bello, vado a lavorare, o vaffan bagno, devo andare a lavorare?
Di solito penso... Dai, andiamo a lavorare, speriamo di andare a fare dei bei lavori.
Ti piace meno lavorare sui palazzi in costruzione, perché è tutto un po' una filiera un po' già preordinata, corretto?
Sì, in realtà sì, diciamo che è la parte di lavoro magari un po' più monotona. È molto attiva fisicamente, devi far tanto, però è un po' più banale, nel senso...
Meglio negli appartamenti, nelle case private?
È più interessante, okay. Devo dire, è più interessante, però in realtà il lavoro c'è sempre, nel senso, sia nei cantieri che nelle case, quello che vedi sono cose che devi sapere, non è che fai il manovale in cantiere, devi mettere giusti i tubi, perché sennò poi quando devi tirare i fili...
Chi è la prima persona che incontri sul lavoro?
Di solito i miei colleghi, il capo squadra dove sono a lavorare, sì, di solito sì.
Cosa gli dici? Uela?
Buongiorno. Io sono molto buongiorno, no, non do del lei, però è proprio per augurare una buona giornata.
Sembri sincero, ci sta. Mentre stai lavorando, riesci a pensare ai fatti tuoi, o se vai di fantasia si fa male qualcuno?
Beh, sicuramente non si può star lì con la testa troppo per aria in un lavoro dove si rischia, anche è pericoloso il lavoro. E devo dire che io sono comunque una persona abbastanza spensierata, cioè, a volte ho la testa tra le nuvole, però su in questo lavoro bisogna...
Ti rendi conto che
bisogna comunque fare attenzione.
Concentrazione.
Cioè, sì.
Certo, certo. Cosa fai per, scusami il gioco di parole, staccare completamente la spina? Cioè, quando finisci di lavorare c'è dell'attività,
in una squadra
hobby,
di calcio,
mi piace far musica, sono in un'etichetta.
Prego?
Sono in un'etichetta.
È un boomer, perdonami.
Cioè, sei in un'etichetta, cosa vuol dire? Sei sotto contratto con una qualcuno?
Sì, di per sé sì.
Veramente?
Sì, però siamo
come
un po' indipendenti.
Hai un nome d'arte?
Sì, sì.
Lo vuoi dire?
Sì, va bene. È che io ogni tanto lo cambio il nome d'arte, dipendenza di che genere mi va
anche
di fare.
Anche Paolo.
Adesso sto usando Neat Project.
Cambialo.
Lo cambierò probabilmente, ma prima devo fare un EP con questo nome.
Mamma mia, è Neat Project?
Sì.
Ma Neat scritto come?
N-E-E-T.
Okay. Neat Project.
Che è proprio il termine Neat, dei Neat che non escono di casa. Progetto Neat, praticamente.
Ecco,
progettare di non uscire di casa.
Lascia perdere. Ascolta,
no, ho capito.
No, ma vabbè, più o meno. No, è una bella cosa che tu abbia anche questa passione. Che sì. Poi puoi unire, cioè, se ci capisci poi di mixer, di smanettare per la musica,
sì,
può anche aiutare la tua professione futura.
Sì, ci sono cose analoghe comunque.
Okay.
Sì.
Quanti giorni di vacanza hai in un anno al momento?
Al momento. Di solito sono circa 5 settimane,
sì.
Perché abbiamo le settimane dove chiude la ditta, quindi a dicembre e ad agosto.
Classiche vacanze edilizie.
Sì, più una settimanella da distribuire a nostro piacimento, più
certo,
o meno.
Certo, dai un voto al tuo capo da 1 a 10, salutiamo, ci sta ascoltando il tuo capo sicuramente.
Direi un bel 9, gli tolgo un punto...
Perché non ha pagato il caffè?
No, non è vero, lo pagano sempre il caffè.
Vedi? Ah, sì, che bello.
I colleghi, gli apprendisti non devono mai pagarsi il caffè.
È una bella cosa.
E poi ti chiediamo un'ultima cosa.
Sì, ci puoi scrivere su quel foglietto quant'è lo stipendio di un apprendista nel tuo settore? Non lo sveleremo. Su quel foglio lì. Lo guarderà Paolo
dal
e basta.
Primo anno.
Adesso
secondo.
A quanto ammonta il tuo stipendio? Paolo commenterà senza farci capire. Insomma, la cifra, la quota esatta.
Okay.
Allora, come diciamo sempre anche nel caso di altri ragazzi, la cassa malati la paga la famiglia.
Dai, allora no, chiudiamo con una domanda. Qual è il lavoro dei tuoi sogni?
In realtà è una bella domanda, perché in questo momento sto facendo questo apprendistato, ma siccome ci sono più strade da poter prendere, sono un po' indeciso ancora, perché probabilmente... Mi piacerebbe, dopo i 4 anni di installatore, forse fare quei 2 anni per diventare
pianificatore.
Però ho un po' un mezzo sogno di fare, proprio la maestria e magari in un futuro arrivare anche a insegnare.
Però...
Anche insegnare tipo ai corsi a Gordola, mi piacerebbe tantissimo fare quel lavoro lì, perché mi piace insegnare ai giovani, spiegare le cose.
È una bella cosa.
Siamo
con Noa Poncioni, apprendista elettricista al secondo anno. Sta ricevendo un sacco di complimenti anche per come parla Noa.
Grazie.
Allora, intanto andiamo a leggere un altro messaggio. Quanti anni ha? 27. Poi ricevo altri messaggi. C'è qualcuno che chiede dei consigli da casa.
Ok.
Qualcuno dice: ho collegato una ciabatta a un'altra ciabatta per fare una prolunga più lunga. Ora ho perso la presa principale. È possibile che il circuito si sia chiuso su se stesso e stia alimentando un'altra dimensione?
Non penso. Controlla se l'interruttore di protezione è ancora su.
L'interruttore di protezione è ancora su? Io so che quello di Paolo non è ancora
valvola.
Su.
La
cosiddetta valvola. Il pirolino del sì. Quadro elettrico.
Sì, non la chiamo valvola, sennò poi mi sente il capo e dice: non si chiamano valvole, sono interruttori di protezione.
Attenzione. Ecco, hai capito. Qualcun altro scrive: il mio caricatore si attacca da solo di notte e ricarica il telefono anche se non è collegato alla corrente. È un miracolo o ho inventato la batteria perpetua? Posso brevettarla?
È un power bank.
Non so.
Io lo brevetterei, cioè, perché mi capita di svegliarmi col telefono scarico perché ho dimenticato di attaccarlo e lì dopo è lunga la giornata.
È certo. Allora, da qualche giorno, scrive qualcun altro, ogni volta che accendo la TV mi si attaccano le posate alla maglietta. Potrebbe essere un problema di messa a terra o sto diventando un supereroe?
O entrambe le cose.
Entrambe le cose anche, sì. Grazie. Qualcun altro dice: ho una presa di corrente che funziona solo quando non la guardo. Appena la osservo smette. È possibile che sia introversa?
Nella fisica quantistica le cose cambiano in base a come vengono osservate, quindi
magari è la quinta dimensione.
Studiaci dietro e magari prendi un premio Nobel per la scienza.
Allora, quale può essere un momento emozionante sul tuo posto, sul tuo lavoro, insomma, di elettricista? Che so io, un cantiere finito, ma hai passato via davanti a un edificio che hai fatto tu e da
sì, vedi le luci accese.
E sai che sono accese grazie a te.
Nessuna glampeggia. È soddisfacente comunque vedere la messa in funzione in generale di un impianto,
certo,
elettrico.
Certo, ci parlavi prima del rapporto ottimo che hai stabilito con la tua professoressa dei corsi interaziendali.
No, di scuola.
No, di scuola. Ok.
Di elettrotecnica.
Perché tu, essendo un po' più grandicello degli altri, avendo fatto già una formazione precedente, sei stato preso un po' ad esempio.
Sì, avendo già delle conoscenze analoghe in elettrotecnica, sapevo già diverse cose, soprattutto al primo anno, e la mia docente, siccome è molto tecnica nello spiegare, usa parole molto tecniche, per dei ragazzini più piccoli che hanno appena finito le medie, magari è difficile da capire, a volte mi chiedeva, aiutami, riesci a spiegarlo in parole più povere, a parole tue, e a volte la aiutavo, infatti... Abbiamo instaurato un bel rapporto.
Sì.
Dobbiamo immaginarci questa scena: c'è la tua professoressa che è brava, competente, spiega con termini troppo tecnici, poi chiama fuori te e tu fai tipo lingua dei segni e spieghi in parole semplici.
Sì, più o meno detto in parole molto povere, sì.
Ma tipo, qual è un termine troppo tecnico che va, diciamo, snellito?
È difficile, ma è proprio quando spieghi un concetto, per esempio la legge di Ohm, quindi
la legge di Ohm,
volt,
scherzi,
ampere, resistenze in Ohm,
la celeberrima legge di Ohm, mi viene da dire.
Spesso si usano i vasi comunicanti come spiegazione, ma non è perfetta, quindi
no?
A volte si prova a spiegarlo in dei modi, però bisogna avere anche un po' di immaginazione con l'elettricità, bisogna riuscire a immaginarsi riuscire a immaginarsi nella propria testa come scorre, come va l'elettricità, e non lo so, a volte mi viene da spiegarlo in parole povere che lo capiscono
ma
bene.
C'è della poesia in quello che dici,
quindi,
davvero Paolo?
Quindi,
sto scherzando.
Mi piace anche il fatto dell'insegnante che invece di essere, diciamo così, chiusa nel proprio sapere, apre
assolutamente,
al nostro amico Noah e ne fa un complice, un aiutante.
È probabilmente l'approccio migliore in questo caso, sicuramente.
Sono d'accordo.
E magari fa capire anche a Noah che un futuro nell'insegnamento è possibile. Allora, io voglio chiederti molto banalmente, quanto è pericolosa la presa della corrente? Sembra una banalità, però se io dovessi beccare... Scusa, non voglio parlare del mio caso, però il primo gioco che appassiona dei bimbi piccoli è mettere le dita nella presa della corrente, non capisco ancora adesso perché. Se dovessero riuscirci a infilare il dito nella presa, cosa succede?
Allora è molto pericoloso comunque.
E fino a lì? Ma nel senso, c'è un sistema di sicurezza...
Sì, di solito
sì,
comunque
si mettono quelle presine per i bambini.
A parte quello, voglio dire.
Ma di solito dal momento che la tocchi salta sicuramente l'RCD.
Ecco, stavo per dirlo io. No, non so cos'è l'RCD.
L'RCD è... Adesso mi sfugge.
Vabbè, insomma, senza dire, è un sistema di sicurezza che fa andare giù la corrente.
Non è la protezione come gli interruttori di protezione della linea, ma è quando praticamente dalla fase arriva una certa quantità di elettricità, dal neutro deve tornare la stessa quantità.
Mm-hmm. Okay. E quindi per forza.
Se c'è una perdita verso terra, verso qualcos'altro, l'RCD capisce che c'è una perdita da qualche parte e quindi spegne tutto.
Scusami, okay. Gli puoi mandare un PDF a Balmelli che non ha capito.
Voglio solo sapere una cosa. Se io adesso prendo una grigia di metallo e la infilo nella presa della corrente, cosa mi succede?
Ti fai male e salta buona parte dell'impianto.
Mancherete due?
Non lo so.
Ok. No, è così, è la mia curiosità. Paolo, scusa, ci tenevo ad approfondire. Ride, Paolo. Torniamo tra poco per chiudere con Noah. Andrea ci scrive, ti fa i complimenti e chiede: ma ci sono donne elettriciste?
Sì, ce ne sono, ma non in classe con noi e non nella nostra ditta.
Ok, non nella vostra ditta. Allora, noi abbiamo imparato qualcosa oggi, Paolo, è giusto?
Io ho una domanda che viene dal mio amico Roby. che gli piace andare in giro a fare le passeggiate, se i recinti elettrificati che tengono dentro le bestie li fa il contadino o l'elettricista?
Il contadino.
Ok.
No, non ho mai visto fare. Ascolta, cosa? Un elettricista che
non ho mai visto fare, di solito.
Cioè, il contadino si arrangia.
Ma sì, sono parecchi che colleghi.
Cos'è che hai alla fine di tutti quei fili? Cosa c'è? Cos'è che manda dentro la corrente nei fili?
Di solito è un apparecchio con una batteria, di solito un pannello solare, qualcosa che è collegato sui fili e manda degli impulsi elettrici e basta.
Questa domanda l'ha posta Paolo, ma in realtà non era interessato davvero a sentire. Paolo, sei un falso. No, ascolta, no Poncioni, grazie di cuore, è stato molto interessante averti questa mattina, ti facciamo i migliori auguri per il tuo futuro.
Grazie mille.
Fermi tutti, domani arriva il postino.